E vogliamo aprire la Bibbia nell'Epistola di Paolo ai Galati, al capitolo 5, e leggere insieme dal versetto 13 al versetto 26, cioè fino alla fine del capitolo 5 dell'Epistola di Paolo ai Galati. Galati 5, 13. Così dice la parola di Dio. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Fin qui la parola del Signore. Libertà è una parola che mai passerà di moda e che sempre suscita e susciterà forti emozioni. In questi giorni stiamo osservando movimenti di popolo epocali che potrebbero cambiare l'assetto politico del Mediterraneo e che hanno dei risvolti che noi probabilmente non possiamo immaginare. Che cosa sarà da qui a qualche anno della Libia, della Tunisia, dell'Egitto, dell'Algeria, di queste nazioni che per anni sembrava che stessero dormendo e che adesso stiamo osservando? C'è un grande movimento di popolo, un grande desiderio di libertà. Libertà è una parola che quindi ha tanti significati, tanto che suscita emozioni, crea movimenti di popolo. Tuttavia, come tutte le parole piene di significato, anche questa parola spesso viene fraintesa e usata in modo improprio. Abbiamo visto che la libertà è uno dei temi principali dell'Epistola ai Galati. E dopo aver ascoltato nella prima parte del capitolo 5 questo appello che Paolo fa alla perseveranza, a perseverare nella libertà cristiana, vediamo che dal versetto 13 al versetto 26 di questa stessa epistola Paolo descrive quale sia la vita del cristiano in questa libertà. Che cosa significa vivere nella libertà? Nella prima parte abbiamo visto che Paolo esorta a non lasciarsi schiavizzare, a non vivere in una schiavitù che non è per i figli di Dio. Per i figli di Dio c'è la libertà, ma che cosa significa vivere nella libertà? Ce lo spiegherà adesso in questa porzione. Quello che mi preme di più è che oggi ciascuno di voi possa comprendere il senso biblico della parola. Che cosa significa in senso biblico, evangelico, libertà, essere liberi? Che poi credo in tutta onestà che sia l'unico veramente veritiero, pieno e dal quale poi dipende la vera vita nella libertà in ogni aspetto, per giungere perfino a quello politico. L'apostolo Paolo ha già parlato della libertà in questa epistola, al versetto 4 del capitolo 2. Paolo dice che c'erano dei fratelli falsi che si erano intrufolati, infilati di nascosto per spiare la libertà che abbiamo in Cristo, Galati 2:4. Quindi c'è una libertà in Cristo. E poi al capitolo 3, il versetto 28, qui non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero. Chi è in Cristo ha una dignità e un rango che, se perfino è schiavo, non lo è più, perché è in Cristo. E poi al capitolo 4, dal versetto 22 al 31, si parla ancora della libertà. E poi questo capitolo inizia: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, state dunque saldi, non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, al versetto 13. Quindi questo è un tema ricorrente e anche molto, molto caro ai cristiani, sia infatti ai tempi della Chiesa Apostolica, sia anche più avanti, al tempo di Agostino, nel IV, nel V secolo, ci fu una grande controversia che riguardava la libertà della volontà, la libertà del volere, che poi ritornò ancora una volta al tempo della Riforma, la libertà dai riti, dalle leggi umane, quella della volontà nei confronti del bene e del male, hanno fatto discutere teologi e gente comune in ogni tempo. E dobbiamo dire che se questo mondo oggi conosce qualcosa di più della libertà, si può parlare liberamente. Questo in gran parte è dovuto proprio al cristianesimo, perché la libertà del cristiano è diventata la madre di tutte le altre libertà. La libertà si coniuga prima di tutto al singolare, la libertà, ed è la libertà del cristiano, di colui che è stato liberato da Cristo, che poi farà in modo che si ricerchino tutte le altre libertà: la libertà di coscienza, la libertà di pensiero, la libertà di religione, la libertà anche a livello politico. Quindi parleremo questa mattina della vera libertà. Ma che cos'è la libertà? Qual è il ritratto di una persona veramente libera? E come si esprime nella vita comunitaria un cristiano che è veramente libero? Che cos'è la libertà di cui parla Paolo? Qui Paolo sembra che stia dando un proverbiale colpo alla botte dopo averne dato parecchi al cerchio. Infatti al versetto 13 dice: cerca di qualificare il senso in cui lui sta parlando di libertà. Dice: comincia col definire negativamente la libertà, che cosa non è la libertà. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, lo ripete, Cristo ci ha liberati, siamo stati chiamati a libertà, ma poi aggiunge, soltanto però, fate attenzione, non fate della libertà che avete in Cristo, di questa libertà alla quale siete stati chiamati, un'occasione per vivere secondo la carne. Lo scopo è quello di scongiurare una critica che è sempre stata fatta a coloro che credono, che asseriscono la giustificazione mediante la sola fede senza le opere della legge. E l'accusa è questa: voi dite che siete giustificati davanti a Dio, voi dite di essere salvati perché Cristo è morto al posto vostro e mediante la sola fede ricevete la giustizia da parte di Dio senza doverci aggiungere nulla? Ah, bella questa cosa! Allora facciamo quello che ci pare, tanto Cristo ci ha giustificati. Non ci deve interessare nulla della sua legge, non ci deve interessare nulla dei suoi comandamenti, non ci deve interessare nulla della sua volontà. Questo non può essere per la nostra giustificazione, dicono sempre questi nemici della dottrina della giustizia, della giustificazione mediante la sola fede, per la nostra giustificazione è necessaria la nostra obbedienza, sono necessarie le nostre opere in ubbidienza alla legge di Dio. Quindi voi siete dei libertini, voi siete degli antinomisti o antinomiani, siete contro la legge di Dio. Questo era quello che dicevano anche a Paolo, ma Paolo qui sta rifiutando questa accusa. Infatti qualifica e spiega questa libertà alla quale Cristo ci ha chiamati, questa libertà che noi abbiamo in Cristo, non significa che noi possiamo o dobbiamo vivere secondo la carne, cioè dare libero sfogo ai nostri desideri e quindi commettere ogni sorta di peccato, quelli che poi sono menzionati un po' più avanti, fornicazione, impurità, dissolutezza, eccetera. Voi siete stati chiamati a libertà, ma non fate di questa libertà occasione per la carne. Infatti il cristianesimo biblico, quello evangelico, in questo campo è come uno stretto sentiero che si snoda senza parapetti tra due burroni. Non so se vi è mai capitato di dover passare proprio in un sentiero dove da una parte c'è un precipizio e dall'altra parte c'è un altro precipizio e non avete parapetti e il sentiero è abbastanza stretto. Qual è il modo migliore per non cadere? Sicuramente concentrarsi sulla strada piuttosto che concentrarsi sul panorama, non essere distratti, ma poi anche cercare di tenere il più possibile il centro della strada, cioè non buttarsi né da una parte né dall'altra. E qui Paolo ci sta dando proprio questa impressione. Lui ha cercato di allontanarci dal precipizio di destra, che è quello del legalismo. E attenzione, noi siamo stati liberati da Cristo, non ricadete di nuovo nella schiavitù di Cristo, le leggi, fai questo, questo non si fa, questo si mangia, questo non si mangia, si deve osservare questo giorno e altrimenti non può essere salvato, la grazia di Cristo non è sufficiente, devi aggiungere le tue opere. Questo è il precipizio di destra del legalismo, state lontani. Ma poi fate attenzione anche all'altro precipizio, quello di sinistra, che è il libertinismo. Siccome noi non siamo salvati per quello che noi facciamo, facciamo quello che ci pare, tanto siamo salvati. Se non siamo salvati dalla legge, se non siamo sotto la legge non è proprio importante, quindi non ci importa di trasgredirla o meno. Facciamo quello che ci pare, tanto siamo giustificati, tanto siamo salvati. Questo è l'altro precipizio e Paolo ci dice: fate attenzione. Avendo esortato abbastanza a tenersi lontano dal primo burrone, adesso si preoccupa che i Galati non si spingano troppo a sinistra per cadere nell'altro. Egli difende la libertà cristiana, non difende il libertinaggio o la licenza. Ma che cos'è questa libertà di cui parla qui e altrove? Per farvelo capire vi faccio tre esempi veloci, che riguardano il lavoro come vocazione umana, come mezzo per il bene proprio e il bene altrui, ma si potrebbe parlare di qualunque cosa, ma lo faccio col lavoro, va bene? Non so se voi avete questo problema, ma ci sono alcuni che pensano che il lavoro è una maledizione. Chi non ce l'ha non lo considera tale. Generalmente lo considera tale chi ce l'ha e ce l'ha troppo sicuro. Comunque il lavoro non è una maledizione, il lavoro è una vocazione. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato perché lavorasse, lo ha messo non in un parco giochi, ma lo ha messo in un giardino, perché questo giardino fosse custodito, fosse lavorato dall'uomo, lo ha fatto agricoltore. E quanti sanno che cosa significa l'agricoltura? Sanno che non è un lavoro leggero. Quindi Dio ci ha creati perché faticassimo, muovessimo perlomeno i nostri muscoli. Prima del peccato non c'era la frustrazione, non c'era la fatica, ma ci ha dato dei muscoli non per gonfiarli e mostrarli agli altri, ma affinché li usassimo con il lavoro. Bene, quindi il lavoro è una vocazione ed è moralmente sbagliato non lavorare. Questo è ripetuto anche dall'apostolo Paolo, dice che chi non vuole lavorare non deve nemmeno mangiare, e che lavorare onestamente, lavorare duramente, lavorare 6 giorni su 7 è ciò che ciascuno di noi deve impegnarsi a fare. Allora facciamo questo esempio nel campo del lavoro. Una persona deve andare a lavorare, sono le 6 del mattino, suona la sveglia, non vuole farlo perché non vuole farlo, ha altri desideri, ha altri pensieri, gli annoia, come si dice dalle nostre parti, no? Però appena suona la sveglia e la spegne, comincia a pensare: ma io ho firmato un contratto, il contratto di lavoro e la mia parola mi impegna a fare certe cose. Pensa alle conseguenze che ne scaturirebbero, pensa che se non va a lavorare i suoi colleghi avranno difficoltà, pensa che sua moglie non lo prenderà sul serio, pensa a ciò che è opportuno fare, pensa al bene della sua famiglia, comincia a pensare tutto questo alle 6 del mattino. E allora dopo un minuto o due ci pensa, si alza e va a lavorare, si lava, si veste e va a lavorare. Questa persona fa quello che non vorrebbe fare. Cioè non vorrebbe andare a lavorare, non vuole andare a lavorare, però lo fa, ci va. La domanda è questa: questa persona è libera o non lo è? Questa persona possiamo dire che è una persona morale, una persona responsabile, una persona che poi alla fine farà quello che è giusto, tutto quello che volete voi, ma non possiamo dire che è una persona libera. Lavora, sì, fa il suo dovere, ma la sua attitudine, l'attitudine con la quale va a lavorare, non è quella di un lavoratore, ma di uno schiavo. Perché se non ci fossero costrizioni esterne, questa persona non farebbe il proprio dovere. È un po', se vogliamo guardare la scrittura è un po' l'attitudine del figlio maggiore nella parabola di Luca 15, quella dei due figli, no? Il figlio prodigo tutti quanti lo giudichiamo perché ha sperperato i suoi soldi, se n'è andato con le prostitute, se n'è andato a spendere i soldi con gentaccia, e poi è rimasto senza niente, mentre l'altro figlio sembrava tutto a posto, stava a casa, lavorava con papà, usciva ai campi, ma quando poi arriva il momento opportuno si rende conto che quel figlio non amava il padre come non l'amava il primo. Oh, tu non mi hai mai dato nulla per fare festa coi miei amici, io ti ho sempre servito, glielo rinfaccia al suo padre, no? Quindi questa persona che fa quello che non vuole fare perché è costretto dall'esterno non è una persona libera, non è una persona libera. Prendiamo un altro esempio: una persona deve andare a lavorare, non vuole andarci però, preferisce starsene a letto, suona la sveglia come la prima e la spegne. Sua moglie gli dà una pedata, gli dice: senti, ma quando te ne vai a lavorare? E lui le risponde: se non ci voglio andare, ma annoia, non ci vado. E non ascolta sua moglie, non ascolta, non pensa alle conseguenze, se ne infischia e alla fine non ci va, se ne sta a casa. Questa persona fa quello che vuole, giusto? Lui vuole starsene a letto, non vuole andare a lavorare, fa quello che vuole. E la domanda è: questa persona è libera? La risposta ancora una volta è no. Perché non è libera? Perché è costretta a starsene a letto dal proprio egoismo, dalla sua stessa irresponsabilità, dalla sua immaturità. Perché quello che conta e ciò che governa una tale persona è che questa, che lui o lei, potrebbe anche essere una donna, vuole fare ciò che la gratifica immediatamente, maggiormente. Fa ciò che vuole, ma il problema è questo: che vuole non ciò che è giusto, ma ciò che è sbagliato, ciò che è distruttivo per se stessa, ciò che è male per se stessa e per gli altri. Questa persona non è libera. C'è un altro esempio biblico in questo: il giovane ricco, quest'uomo che voleva seguire Gesù e al quale Gesù disse: va bene, vuoi venire, vuoi la vita eterna? Fai questo, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, avrai così un tesoro nei cieli e poi vieni e seguimi. Questa persona scelse liberamente di non fare quello che Gesù gli chiedeva. Perché lo scelse? Perché amava molto di più il proprio denaro. Ora, il denaro noi non lo amiamo per ciò che è, no? Non ho mai visto nessuno che si piglia la carta di 500 euro e la bacia, dice: quanto ti amo, amore mio. In realtà il denaro si ama perché noi amiamo noi stessi, perché ci gratifica, perché pensiamo che col denaro possiamo comprare la nostra felicità. In realtà noi amiamo noi stessi quando amiamo il denaro. Quindi questa persona perché non segue Gesù? Perché non dona i suoi beni ai poveri? Perché è schiavo del suo stesso egoismo. Fa quello che vuole. Gesù non lo costrinse a seguirlo, ma questa persona, facendo quello che vuole e facendo ciò che è sbagliato, dimostra di non essere libera. Terzo esempio. Capirete che questo è quello che ci dimostra che cos'è la libertà. Una persona deve andare a lavorare. In realtà avrebbe la possibilità di non andarci a lavorare. non ne ha realmente bisogno. Aggiungiamoci un'altra cosa, diciamo che è ricca e che non deve dare conto a nessuno, il lavoro è il suo. Suona la sveglia, questa persona si alza perché il suo desiderio, la sua volontà sono in perfetta armonia con ciò che è giusto, con ciò che è doveroso, con ciò che è buono per sé e per il suo prossimo. Va a lavorare e lavora tutto il giorno con gioia e in modo produttivo. Questa persona fa ciò che vuole e vuole ciò che è giusto. Questa persona è libera. Perché essere liberi non significa fare quello che vogliamo, ma significa volere e fare ciò che è giusto, ciò che è secondo la volontà di Dio, ciò che è in linea con quello che il creatore dell'universo ha stabilito. E questo schema voi lo potete applicare a qualunque altra situazione. Potete applicarlo a una situazione di una persona che vi provoca, che vi offende. Potete applicarlo alla situazione di tentazioni nel campo della sessualità, nella gestione del tempo, nella gestione del denaro. Siete liberi soltanto se volete e se fate ciò che è giusto. La libertà è volere e fare ciò che è giusto. Non è libero colui che non vuole o che non può fare ciò che è giusto. In questo senso, nessun uomo è libero. Gesù ce lo insegna. Nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, Gesù disse alle persone che gli stavano dinanzi, dei giudei: chi commette il peccato è schiavo del peccato. C'è qualcosa che ti domina, qualcosa che è ribellione a Dio. Tu lo fai perché sei schiavo del peccato. Ma se il Figlio vi libera, sarete veramente liberi. Quindi gli uomini per natura sono schiavi, e Paolo di questa libertà ne parla così tanto, ne parla per esempio nell'Epistola ai Corinzi. Prendete qualche versetto insieme a me, giusto velocemente, non mi tratterrò molto, perché credo che sia stato abbastanza illustrato che cosa è la libertà. Ma in Prima Corinzi 6, per esempio, Paolo parla della libertà autentica quando dice al versetto 12: ogni cosa mi è lecita. Cioè io posso fare qualunque cosa, io sono un cristiano, sono libero, nessuno mi deve imporre né mi può imporre alcunché, tutto mi è lecito, però non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Qualunque cosa che prende potere su di me, che io non sono capace di gestire, che mi domina, che mi costringe, che mi trattiene, quella cosa mi rende schiavo, e quindi non mi lascerò dominare da nulla. Sono veramente libero. Al capitolo 8, il versetto 9, Paolo continua a parlare di questa libertà. Dice: voi potete liberamente mangiare quello che vi pare, ma badate bene che questo vostro diritto, siete liberi di mangiare quello che vi pare, non diventi un inciampo per i deboli. In altri termini, io sono libero, ma l'amore che ho nei confronti degli altri cristiani, che rispetto a me sono più deboli di coscienza, fa sì che io limiti la mia libertà. Non sono schiavo, Lo desidero perché c'è un principio superiore a quello che è l'esercizio della mia completa e più piena libertà. Agli altri sembrerà che io mi stia limitando, agli altri sembrerà che io abbia certe cose che sono off limit, che non sono libero, ma in realtà la motivazione per cui lo sto facendo, l'amore, quello di non porre inciampo agli altri, dimostra che io domino me stesso, sono libero. Questo è il ragionamento dell'Apostolo Paolo, al versetto 13 dice: perciò se un cibo scandalizza mio fratello, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Non è che mangiare carne sia peccato in sé, ma per amore del mio prossimo non lo farò. Io lo stabilisco, io domino me stesso. Nel capitolo 9 al versetto 12: se altri hanno questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più, ma noi non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo. Qui Paolo sta parlando di non usare un diritto, in particolar modo il suo diritto nella questione del sostegno economico. Io sono davvero libero, nessuno mi costringe. E ancora al versetto 19, qui Paolo parla del fatto che per poter guadagnare al Vangelo il maggior numero possibile, addirittura si fa schiavo. Guardate al versetto 19 del capitolo 9: pur essendo libero da tutti, sono libero, mi sono fatto schiavo di tutti. La parola tradotta qui servo letteralmente è schiavo. Per guadagnarne il maggior numero, con i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne a ogni modo alcuni, e faccio tutto per il Vangelo al fine di esserne partecipe insieme agli altri. Cosa sta dicendo Paolo? Qua Paolo sta dicendo: io sono libero, ma non dico io sono libero quindi nessuno mi farà cambiare idea, nessuno, faccio quello che mi pare. C'è un principio addirittura superiore, che è quello dell'amore verso il prossimo, che fa sì che io stesso limiti la mia libertà. Questo è un grande pensiero, e questo è esattamente quello che qui l'Apostolo ci sta insegnando. Quindi chi è una persona veramente libera? Paolo, come vi ho già detto, parla qui spiegando che cos'è la libertà, affinché faccia comprendere che il cristiano è libero dalla legge, ma non è contro la legge. Ed essere veramente liberi significa che, ottenuta la giustificazione gratuitamente, la nostra vita di cristiani prosegue con un cammino nella santificazione, nella ubbidienza ai comandamenti di Cristo. Chi è una persona che è veramente libera? Prima di tutto è una persona giustificata, che ha un cuore abitato dallo Spirito Santo. Dove c'è lo Spirito di Dio, lì vi è la libertà. È libero colui che ha lo Spirito. E dove c'è lo Spirito, cosa c'è? Dove c'è lo Spirito, dice la parola di Dio, che c'è anche l'amore cristiano. Essere liberi significa avere lo Spirito Santo. Perché Seconda Corinzi 2:17, dove è lo Spirito di Dio, quivi è anche la libertà. Ma avere lo Spirito Santo significa avere un cuore pieno dell'amore di Dio. Infatti in Romani 5, versetto 5, questo è un versetto che conoscete: la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Chi è libero? È libero colui che ha lo Spirito, perché lì dove c'è lo Spirito c'è la libertà. Ma quando arriva lo Spirito nel cuore di una persona, che cosa arriva? La presunzione di dire: non mi deve dominare nessuno, nessuno mi deve dire quello che devo fare? No. Lo Spirito che ci libera è lo Spirito che ci riempie il cuore dell'amore divino. Quindi niente e nessuno può darci ciò che in Adamo abbiamo perso, se non Dio stesso. La liberazione di cui siamo stati fatti partecipi mediante il sangue di Cristo e la sua glorificazione ha avuto come effetto il dono dello Spirito. Gesù Cristo è venuto, è morto, è risuscitato, è asceso al cielo, e prima di ascendere al cielo aveva detto ai discepoli: è bene che io me ne vada, perché quando io me ne sarò andato verrà, vi manderò un altro consolatore, lo Spirito della verità. È lo Spirito che verrà in voi che credete, è colui che vi battezzerà, che vi riempirà, è colui che vi farà in modo che siate un unico corpo, affinché possiate vivere da discepoli di Cristo. Infatti una persona giustificata ha un cuore abitato dallo Spirito. Una persona giustificata mostrerà la realtà della vita divina osservando la seconda tavola della legge. Ritorniamo a Galati, Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Vedete, la libertà viene messa in relazione con l'amore, e viene messa in relazione con l'amore in particolar modo del prossimo. Essere liberi quindi significa osservare i comandamenti di Dio. Quanti sono i comandamenti di Dio? L'apostolo Giovanni ci dice nell'epistola che noi abbiamo un solo comandamento da parte di Dio, uno solo. Questo è il suo comandamento. Prima Giovanni capitolo 3:23. Questo è il suo comandamento. Il articolo determinativo singolare: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo, e congiunzione, ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Ah no, sono due: che crediamo e che ci amiamo. No. Perché la fede autentica in Cristo non può essere disgiunta dall'amore autentico verso il prossimo. Non si può dire: io credo in Cristo, ma degli altri non me ne frega nulla. Io credo in Cristo, ma me ne sto per il conto mio. Io credo in Cristo per avere le benedizioni di Cristo, della vita eterna, ma non mi importa se chi sta accanto a me sta crepando, sta morendo di fame o ha qualunque altro bisogno o ha bisogno di me. Il comandamento è uno ed è questo: credi in Cristo amando il tuo prossimo, o ama il tuo prossimo in virtù della fede che hai in Cristo. Credi in Cristo e ama, non sono due cose che si possono distinguere e dividere. E Paolo sta dicendo proprio questo ai Galati: questa è la libertà. La libertà è possedere lo Spirito, quindi amare, servire gli altri per mezzo dell'amore, perché questa è l'adempimento della legge, questo è quello che conta della legge: ama il tuo prossimo come te stesso. La seconda tavola della legge, cioè i nostri doveri nei confronti del prossimo, e questo dipende proprio dalla presenza e dalla potenza dello Spirito. La seconda tavola della legge è così intimamente legata alla prima da non rendere credibile la professione di fede di chi non ama il prossimo. Infatti lo stesso apostolo Giovanni, nella prima lettera, nella sua prima lettera, dice: se uno dice io amo Dio ma odia il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. La fede in Cristo, l'amore verso il prossimo, la osservanza della seconda tavola della legge richiede la necessità che ciascuno di noi serva amorevolmente, disinteressatamente, continuamente il prossimo. Ci chiama a uscire fuori da noi stessi, a non pensare soltanto a noi stessi, per quanto possano essere grandi i nostri guai, i nostri problemi, i nostri impegni, le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà, le nostre malattie. La vocazione divina è che questo è l'adempimento della legge: ama il tuo prossimo come te stesso, servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Un servizio amorevole, disinteressato, continuo, è la manifestazione migliore dell'amore verso il prossimo. È Gesù che ci giustifica, è colui che ci dà il suo esempio. Gesù ci ha amati. Ma come ci ha amati? Vi ricordate cosa accadde poco prima che Gesù andasse sulla croce? E questa è una cosa importante. Molte volte noi pensiamo a quello che Gesù ha fatto sulla croce, no? La sua morte per noi. Ma prima che Gesù andasse sulla croce, mentre era insieme ai suoi discepoli, sì, la sera dell'ultima cena, sì, quando istituì la cena del Signore, fece un altro atto che spesse volte è dimenticato. Giovanni ce lo dice, che ci spiega in qualche modo quello che Gesù stesso stava andando a fare sulla croce. Vi ricordate? A un certo punto prese un asciugatoio, se ne cinse, prese una bacinella, la riempì d'acqua e cominciò a lavare i piedi a tutti quanti i suoi discepoli. Lui, il Signore, il Maestro, fece l'atto di uno schiavo. E poi alla fine disse: capite quello che ho fatto? Vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io. Cioè che serviate, che siate disposti a fare gli atti che fanno gli schiavi nei confronti gli uni degli altri. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, dice Gesù. E questo passo dice proprio questo: siamo liberi, ma siccome siamo liberi, guardate questa parola, per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Una persona libera, il verbo servire, che è usato qui, in quella parola il termine schiavo. Cioè, se siamo liberi, fratelli, siete stati chiamati a libertà, non fate la libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore fate l'azione di uno schiavo, gli uni nei confronti degli altri. Questo non è una bella traduzione, non è elegante, servite sicuramente, ma fate quello che fanno gli schiavi gli uni nei confronti degli altri. Fate quello che ha fatto Gesù, seguite l'esempio di Gesù. È una bella cosa poter dire che il nostro esempio perfetto è Gesù Cristo. Sì, noi dobbiamo essere esempi gli uni nei confronti degli altri. Paolo era un esempio, i pastori devono essere un esempio nella comunità. Ma ricordatevi, il mio esempio e il vostro esempio perfetto è il Signore Gesù Cristo, quello che Lui ha fatto. Molte volte, io sapete che ho sempre detto, odio, no? Quel modo di dire, non guardiamo a destra né a sinistra, guardiamo a Gesù, Gesù è l'esempio perfetto. No, ci devono essere gli esempi nella Chiesa. Se non ci sono dei buoni esempi nella Chiesa, la vita della Chiesa va a rotoli. Abbiamo bisogno con i nostri occhi di vedere delle persone nelle quali Cristo vive e che vivono secondo Cristo. Però ricordatevi, non facciamo anche l'errore di dire, siccome nessuno è perfetto, allora questo è lo standard, questo è il livello che dobbiamo mantenere. Il nostro livello di esempio è quello di Cristo. E tu, fratello, tu, sorella, chiunque ha la responsabilità non di essere come il proprio pastore o i diaconi di questa chiesa, ma di seguire l'esempio di Gesù Cristo. Il mio modello di riferimento, sebbene conosca tante persone che sono eccellenti, deve rimanere quello di Cristo. Come Cristo vi ha serviti, ha agito come uno schiavo nei vostri confronti, anche voi fate le azioni di uno schiavo gli uni nei confronti degli altri. Quindi una persona che segue l'esempio di Cristo è una persona libera. Una persona, mi fermo qui, libera è una persona che non ama selettivamente, ma che ama universalmente. Pensateci a questa parola. Chi è una persona libera? È una persona che può dire così: non esiste un solo essere umano al mondo che io non possa amare. Non esiste un solo essere umano al mondo che io non voglia amare. Il comandamento è: ama i tuoi fratelli come te stesso. Non è così. Ama le persone per bene come te stesso. Ama quelli che ti fanno divertire come te stesso. Ama quelli che ti fanno ridere. Ama quelli che ti consolano. Ama quelli che ti aiutano come te stesso. No. Ama il tuo prossimo. E chi è il mio prossimo? Il mio prossimo. Quello che sta accanto a me. Quello che incontro per strada. Per il samaritano il suo prossimo era quell'uomo che si era imbattuto nei ladroni, un perfetto sconosciuto. Il mio prossimo è il mio vicino di casa, che non è proprio una brava persona. Il mio prossimo è quella persona che sul posto di lavoro mi fa arrabbiare, il mio prossimo è quel collega che mi prende in giro, il mio prossimo è quella professoressa o quel professore o quell'insegnante o quell'alunno che non posso sopportare, il mio prossimo è chiunque altro. Cioè, essere liberi, pensateci, essere in grado di poter amare chiunque, di volere amare chiunque. Perfino quelle persone dalle quali non abbiamo mai ottenuto niente, mai otterremo nulla se non provocazioni e indifferenza. Gesù l'ha detto, vi ricordate? Chi sono i figli dell'Altissimo? Sarete figli dell'Altissimo se a quelle persone che vi fanno del male voi le amerete. Voi ascoltate, e con questo concludo, fratelli. Io vi dico, amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono. Pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. A chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici. Fate del bene, prestate, senza sperare nulla. E il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Perché Dio è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Luca 7, 27 a 36. Essere liberi significa quindi essere capaci di amare. Essere liberi significa volonterosamente servire. Essere liberi significa quindi fare ciò che Dio fa, perché solo Dio è assolutamente e perfettamente libero. Queste cose hanno delle implicazioni nella vita comunitaria, ne parleremo la prossima volta, Dio piacendo, perché Paolo poi dà l'aspetto negativo dicendo: se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni gli altri. E questa probabilmente è l'unica cosa che dirò questa mattina a questo proposito. Fratelli, prima di tutto, noi dobbiamo riconoscere che ci sono aree di tensione tra la libertà e il dovere. Sono libero. E penso che essere libero significa non avere nessuna costrizione, però sono anche uno schiavo. Ma come si fa a essere liberi e schiavi allo stesso momento? Si fa. Questo è uno dei paradossi della vita cristiana. L'Apostolo Pietro dice così, dice nella prima lettera, al capitolo 2, versetto 16: fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come schiavi di Dio, come servi di Dio. Siamo liberi, ma siamo anche schiavi. Siamo schiavi di Dio. E allora ci sono aree di tensione nella nostra vita, ma dobbiamo ricordarci che ciò che ci libera veramente è lo Spirito di Dio, che produce nei nostri cuori il frutto dello Spirito, che prima di tutto è amore. E questo amore che si esprime nei confronti del nostro prossimo, nelle nostre azioni, nei nostri sentimenti, è la più grande manifestazione della libertà. Una persona libera è una persona che ama come Dio ama. E vogliamo chiedere al Signore che ci renda veramente liberi. Vedete, il cristianesimo molte volte può sembrare qualcosa di difficile, di complicato da capire, ma in realtà è estremamente semplice. noi non siamo più noi stessi quando riponiamo la nostra fiducia in Dio. Diventiamo simili a Gesù e siamo messi in grado di fare quello che Lui ha fatto. Vuoi essere libero? Essere libero davanti a Dio significa essere suo schiavo. Ed essere libero significa essere capace di amare come Dio ci ha amati. Che questi pensieri ci possano accompagnare, ci aiutino a pentirci delle nostre renitenze, dei risentimenti che conserviamo nei confronti delle persone, delle nostre lamentele nei confronti degli altri, e ci aiutino ad essere disposti e capaci a servire prima di tutto, prima ancora di aspettare di essere serviti, perché il più grande esempio dell'amore divino è quello che ci ha dato Gesù Cristo, il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Fratelli, siete liberi. Non usate la libertà come un manto per servire la carne, come un velo per coprire la malizia, dice Pietro. Ma questa libertà si esprima nel servizio gli uni verso gli altri. Si esprima nell'amore verso il prossimo. Che Dio ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Padre nostro, aiutaci a non presentare scuse davanti a te. Aiutaci, o Signore, piuttosto a vivere questa libertà nel modo pieno. Aiutaci, o Signore, a desiderare l'ubbidienza ai tuoi comandamenti e un amore, una devozione verso di te, e un amore sincero e la disponibilità a servire nei confronti del nostro prossimo come l'obiettivo e lo scopo più alto della nostra vita e della nostra esistenza. Questo è il nostro desiderio, Signore. Liberaci da ogni legame, liberaci da ogni male e concedici di camminare nel tuo timore e nella verità. E soprattutto concedici di amare il nostro prossimo come noi stessi. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen.